de un sujeto muy vicino a co nostra. Perché noi conosciamo bene questo soggetto.
Perdonami, l'accento non è perfetto, ma...
Perché oggi dovevamo parlare dell'amore. E voi tutti sapete che noi francesi conosciamo tutto dell'amore. Abbiamo la città dell'amore, Parigi, che città magnifico, che romantico. Oh.
Ma davvero, questo è l'amore? Quando facciamo gli studi sull'amore, l'amore, la devo cambiare in italiano, siccome non ho parlato veramente francese neanche.
Non può preoccuparmi di cosa avete bevuto stamattina.
Almeno si è svegliata. Quando parliamo dell'amore, in particolare negli studi prematrimoniali, parliamo di tre tipi di amore che viene discusso nella parola di Dio. In questi tipi di amore ci sono, o c'è l'amore fraterno, filleo e ha come radice la stessa parola per il nome Filadelfia, che troviamo nella lettera di Giovanni, è un po' Apocalisse, alle lettere alle chiese c'è questa lettera di Filadelfia, una città famosa anche negli Stati Uniti che chissà quanto amor fraterno veramente c'è in quella città. È una città un po' malfamata da quello che so. Non sono mai stato lì. Ma la nostra missione sta a pochi decine di chilometri da Filadelfia e ci sono delle storie che abbiamo sentito. Ma un amore che viene tradotto, o una parola che viene tradotto amore, ha da fare con questo filleo, amore fraterno. Un amore che dovrebbe portarci a voler bene al nostro prossimo. La seconda mi dimentico. Filleo, agape e... Aros. Okay. Aros è l'amore più romantica. Probabilmente nella storia di questo francese da Parigi che vuole parlare dell'amore, vuole parlare di questo amore romantico. Ma la parola usata di più nella parola di Dio è la parola agape. E agape è più la parola di un amore volontaria, un amore che decide di amore nonostante quello che viene. Che è un amore molto profondo. L'amore di Dio per noi come peccatori. Nonostante il fatto che Dio non può sopportare il peccato, l'amore suo per il peccatore li ha portato a provvedere il sacrificio per riscattare l'uomo dal suo peccato. E oggi arriviamo a questo capitolo 1 Corinzi 13, che è conosciuto come il capitolo dell'amore. Non dobbiamo dimenticare però il contesto nel quale troviamo questo capitolo, perché stiamo vedendo l'unità fra capitolo 12, 13 e 14. Capitolo 13 sta in mezzo a capitolo 12 e 14. Sono cose che sono legate fra di loro. Abbiamo finito di leggere il capitolo 12, che parla del fatto che lo Spirito Santo dà ad ognuno il dono o la carisma che lui vuole a ciascuno. Che cosa conoscete riguardo all'equilibrio? Abbiamo qualcuno che è equilibrista? Abbiamo qualcuno che porta la macchina? Non ho chiesto se portiamo bene, ma la macchina deve essere equilibrata bene per funzionare bene. Se le cose non sono equilibrate nella macchina, quando andiamo sull'autostrada a una certa velocità, sempre nelle norme, la macchina va, se tutto è equilibrato. Ma se le ruote, per esempio, non fossero equilibrate, che cosa succederebbe? Ci potrebbe essere quel... perché qualcosa non è equilibrata. E se non portiamo la macchina, quando dimostra questi segni di non essere in armonia completo, e non portiamo la macchina al gommista, o al meccanico, o all'elettronautista, il problema diventa peggio. E molte volte il costo della riparazione sarà molto più alto, perché abbiamo ignorato i segni dell'equilibrio. Nella Chiesa di Cristo, in questi tre capitoli, stiamo vedendo l'equilibrio che lo Spirito Santo dà nella Chiesa, distribuendo i doni o le carisme alle persone a cui lui vuole, e diversi doni, in modo che c'è un equilibrio, un'armonia, un funzionamento del corpo di Cristo che è molto bello equilibrato. Abbiamo visto le domande di Paolo. I piedi può dire, siccome non sono mano, non faccio parte del corpo? O l'orecchio dire, io non faccio parte del corpo perché non sono l'occhio? E ha fatto le domande pure, dove saremmo se tutto fosse occhio? E niente udito. Perché la macchina del nostro corpo è una macchina quasi perfetta. È una macchina equilibrata. È una macchina che a volte i dottori possono curare, ma quando le cose vanno male rischiamo la vita. E Cristo, o lo Spirito Santo, o Paolo attraverso Cristo e lo Spirito Santo, paragona la Chiesa di Cristo come questo corpo perfetto, corpo equilibrato. Avete mai perso la vista per un po' di tempo? Mio cugino, quando era piccolo, molto più, non tanto piccolo, ma non era molto grande neanche, stavano su una prateria, una, mamma mia, come si dice farm? Fattoria. E papà stava lavorando, tagliando la carne come macellaio da un'altra parte. Ma c'era qualcosa rotto sui trattori o sulle cose che doveva usare, che ha deciso di saldare da solo con la saldatrice. Ma probabilmente ha visto suo padre che a volte saldava senza mettere la maschera, senza quel vetro scuro. E a volte ho visto le persone saldare senza maschera. Chiudono l'occhio. Probabilmente non è una saldatura molto bella, ma a volte tiene. Ma per qualche motivo, non so se il cugino ha dimenticato di chiudere gli occhi o ha chiuso gli occhi troppo tardi, troppe volte, o ha aperto gli occhi troppo presto, troppe volte. Ma mi ricordo che aveva circa 3 giorni che non poteva vedere. Puoi immaginare vivere senza vedere? Abbiamo visto i telefilm delle persone che non hanno vista e in casa possono camminare come se vedessero, ma basta spostare un mobiletto e cadono, perché qualcosa è fuori posto e loro non potevano vedere perché non vedevano. Perché ogni funzione del nostro corpo ha un significato. E l'armonia fra queste cose, prima il dito sarebbe gocciolato, ma con il ventilatore sudo di meno. Sto un po' più comodo che quando sono arrivato prima. Perché anche il fatto che riusciamo a sudare per abbassare la temperatura corporea è una cosa che parla dell'armonia nel modo che Dio ha disegnato il nostro corpo. E i doni che Dio dà alla Chiesa sono doni che possono mantenere un equilibrio nella Chiesa di Cristo. Non tutti profetizzano, non tutti parlano in lingue, non tutti interpretano in lingue, non tutti fanno la stessa cosa. Ma una persona ha una capacità, un altro un'altra capacità, un terzo un'altra capacità. Le volte che abbiamo o che sentiamo e vediamo l'uso delle lingue nella parola di Dio, le persone che parlano in quelle lingue non sono quelle che interpretano quelle lingue. Sono due doni diversi fra di loro. Così Dio dà un'armonia. Ma il versetto 13, Paolo introduce questo capitolo così, e ho intitolato questo studio "Oh, quale amore! ho dimenticato che cosa devo fare qua. Eccola. No, non è questo. Eccolo. Ecco. Oh, quale amore! Se parlassi nelle lingue degli angeli, degli uomini e degli angeli, quante lingue sono? Quante lingue sono parlate sulla faccia della terra oggi? Ogni tanto sento il numero, ma se non sbaglio sono più di 1000 lingue che vengono parlate in questa su questa terra. E se conoscessi tutte le lingue degli uomini, e oltre queste lingue, anche la lingua degli angeli, e allora ho una capacità comunicativa non indifferente, e non ce l'ho. Ma se parlassi una situazione ipotetico, è un condizionale, non è un zero condizionale, dove se questo succede, questo succede. Non è questo, perché un zero condizionale è se questo nel presente semplice, l'altro verbo sarà nel semplice di quello stesso, cioè il se con il verbo semplice presente e nella risposta c'è il verbo presente semplice. Se parliamo di una probabilità, useremo un verbo al passato semplice, no scusa, presente semplice, con un futuro di qualche tipo. Se questo succede, o se questa è la realtà, questo dovrebbe succedere. È probabile. La prima succede, la seconda potrebbe succedere, o probabilmente succederà. La terza passa nella frase di sé a una parola al passato semplice, con una parola come potere, volere, che è una possibilità, ma probabilmente non probabilità. Nel quarto caso, che viene chiamato terzo condizionale, c'è ancora più la parola nella frase con sé è ancora più remoto che il passato semplice. E qui troviamo quella condizione lì. E quella condizione è una situazione di impossibilità. Condizione impossibile, non si può realizzare. E così se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, che non posso, impossibile. Ma il problema non è se riesco a parlare le lingue degli uomini e la lingua degli angeli, ma se potessi fare tutte quelle cose, parlare tutte quelle lingue, ma non avessi amore, sarei un rame suonante, un rame risuonante, un che una nota, un suono, un rumore che non ha significato. Come qualche nota della tromba stamattina. La maggior parte delle note erano in armonia, seguiva la melodia o seguiva un'armonia, ma qualche volta sbagliavo nota, perché con questo, suonando sulla musica scritto per il pianoforte, tastiera, chitarra, suonando o che alla chiave di violino, suonando con uno strumento che è si bemolle, devo suonare una nota sopra quello che è scritta e devo aggiungere due diesis su quello che è scritto, che è quando Massimo suona quattro diesis, io devo fare sei e a quel punto rinuncio e comincio a cantare se non riesco a suonare neanche l'accompagnamento. Perché ci sarebbero troppe note che stonavano, che non erano in armonia con la melodia che viene cantato e suonato. E così, anche se potessi parlare tutte queste lingue, ma l'amore non faceva parte del mio carattere, nel mio essere. Se non lo faceva con quell'amore divino, sarebbe come quella nota stonata. Non ha senso. Non ha un grande valore. Come un rame risuonante o come un squillante cembalo. Un cembalo sono questi qua, no? Perché da noi cymbals, e pensavo cymbali, cymbals, piatti. Ma il punto è, non avrà un significato particolare perché non c'è l'armonia di Dio dietro queste cose. Se avessi il dono della profezia, io so tante cose perché Dio mi ha rivelato tutto. E io posso parlare di queste cose. Ho parlato, era con voi, che parlavamo del futuro, ritorno di Cristo e tutto quanto. Molte volte parliamo delle cose profetiche dal cervello, ma non c'è quell'amore nel nostro insegnamento che riesce a comunicare bene. Perché con le parole possiamo dire certe cose, ma quando le parole sono accompagnate con l'amore del cuore, sentiamo un'altra cosa, o no? Se uno cerca di fare impressione sulle cose che, lui sa tante cose, ma non c'è quel desiderio di comunicare a te. Il desiderio è far sapere quello che lui ha scoperto invece di comunicare a te come questo può essere applicato alla tua vita e alla tua fede. Non c'è molto uso. Anche se capissi tutta la profezia. Se conoscessi tutti i misteri, e quante cose sono legate al mistero oggi. Il mistero della fede è una cosa che non sentiamo qua. ma in altre chiese si può, dove non si capisce queste cose. Se conoscessi tutta la scienza e avesse tutta la fede in modo di spostare i monti, perché se avessi la fede quanto un granello di senape, puoi dire a questo monte: togliti e buttati nel mare. E sarà così. Quanti di voi avete pregato per una montagna di essere spostata nel mare? Ho letto, ho sentito la storia dei credenti in Hong Kong all'epoca, che volevano costruire qualcosa, ma la proprietà aveva questa montagna. Ma per costruire l'aeroporto o qualcosa del genere, il governo ha tagliato la montagna, l'ha gettato in mare, e così questi credenti potevano costruire quello che volevano costruire lì. E allora dicono: oh, la montagna è stata gettata nel mare. Ma quanti di noi manchiamo una fede grande quanto un seme di senape? Ma anche se avessi tutta quella fede, per poter dire a questa montagna di spostarti e gettarti nel mare, che cosa grande. Ma se non ci fosse l'amore, non sarei niente. Ricordate quante volte vi ho detto: il Signore non è così interessato in quello che fai, ma in quello che sei. E questo concetto vedo rispecchiato tanto bene proprio qui. Perché se Paolo potesse fare tutte queste cose, tutti gli uomini direbbero: oh, che uomo grande, sì, lui è un prescelto da Dio. Ma Paolo stesso dice: se non ho amore, è inutile, non ha senso, ritorno vuota. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri. E quante volte sentiamo di cose del genere oggigiorno? Queste migliaia di persone che arrivano ogni settimana sulle nostre sponde, che non hanno niente, che non a parlare di questi terremotati nella nostra regione. Se distribuissi tutti i miei beni a nutrire i poveri e dessi il mio corpo di essere arso, mi do in sacrificio, servo al mio danno, ma se non c'è amore, non mi giove niente. Certo, quando serviamo il Signore, vogliamo qualcosa in cambio? Quando andiamo al lavoro, sì, pretendiamo che dando questo lavoro tu mi dai questo. È già prestabilito questo. Anche uno schiavo ha il suo la sua retribuzione. Figuriamoci noi che non siamo schiavi a nessuno, in teoria. Ma quando serviamo il Signore, anche se do via tutto quello che ho, ma senza amore, non mi gioverebbe a niente. Perché? Chi è colui che tiene conto delle motivazioni dietro alla mia azione? Chi è che valuta la mia motivazione quando parlo nelle lingue, quando profetizzo, quando do i miei beni o mi do in sacrificio? Chi è che tiene i conti della motivazione, se non è Dio stesso? E se non facciamo le cose con l'amore di Dio, non ci giova niente. Ma chi valuta se lo faccio con l'amore giusto o no? A Lui. Che cos'è l'amore? L'amore è paziente. E noi uomini, quanto pazienza ci vuole con le nostre mogli. Meno male che non l'ha capito. Ma quante pazienza a volte... A quante volte la pazienza della donna verso il marito. Chi è più paziente? Purtroppo la nostra pazienza ha un fine troppo avvicinato. Non è una pazienza che dura nel tempo. È come il contadino che andava sul carrello, che il cavallo ha fatto dei capricci quel giorno. Quello è uno, quello è due, quello è tre, pom! Pazienza dopo tre. Falli, finito. Perché l'hai fatto? Dice la moglie. Oh, quello è uno. L'amore è pazienza. E quando c'è la mancanza di pazienza verso gli altri, forse dobbiamo fermarci subito a chiedere, ma com'è il mio amore verso questa persona? Marito, moglie, figli, datori di lavoro. Quando manca la pazienza, dovrebbe essere un allarme che ci fa capire, devo valutare dov'è il mio amore. L'amore è paziente, l'amore è benevolo, l'amore non invidia. E quante volte l'invidia subentra nelle cose che facciamo. L'amore non invidia. L'amore non si vanta. Oh, ma io ho lavato i piatti 10 volte nelle ultime 2 settimane. Ma io lavoro da presto la mattina a tardi la sera. Ma io... Come se vantassimo. E mi sembra che non si gonfia è fratello di vantarsi. Perché vantarsi è molto vicino a quell'orgoglio che ci fa gonfiare. Ricordate qualche settimana fa, qualche mese fa, che abbiamo letto il versetto che dice la conoscenza gonfia? Due o tre mesi fa forse? Più o meno. Ma l'amore non si gonfia. Non è detto, ma ho l'impressione che l'amore è servo. Se c'è l'amore, vogliamo servire la persona che è oggetto del nostro amore. Non è che dobbiamo farla, ma vogliamo farla. L'amore non si comporta in modo sconveniente. L'amore si comporta in modo corretto. L'amore non cerca la propria interesse, ma l'amore cerca l'interesse dell'oggetto amato. O la persona amata. L'amore non si inasprisce. E conoscete questa parola? Ovviamente siete italiani, ma per i nostri fratelli tedesco come me, forse è molto simile. Inasprisce. Rendere più doloroso o duro. Inasprisce, irritare oltre misura. Inasprisce, diventare più aspro. A diventare più aspro è una qualità che ci piace di solito? Quali gusti ci piace che sono aspri? Io penso che è ancora più... rifiutabile che è limone. L'amore non addebita il male. L'amore perdona. L'amore non gode all'ingiustizia. Se la cosa è ingiusta, non è l'amore che dice, ha ha, te lo meritavi. Non gode all'ingiustizia, ma gioisce nella verità. Soffre ogni cosa. Crede ogni cosa. Spera ogni cosa. E Questa frase possiamo togliere perché non ci piace. Ma possiamo farlo? Perché c'è qualcosa nella sopportazione che non ci va giù. Quando io devo sopportare una situazione, inasprisce tutte queste cose che abbiamo visto prima. Allora la risposta di Paolo, dobbiamo controllare se c'è l'amore. Perché l'amore sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno. E se dovessimo riflettere e pensare quante volte è venuto meno per noi, è doloroso pensarci, no? Eppure, se viene meno, è veramente amore. L'amore non viene mai meno. La frase che conclude tutte le cose che abbiamo elencato fino a questo punto e introduce il prossimo paragrafo. L'amore non viene mai meno, ma la profezia verrà abolito. Le lingue cesseranno. Ups. Cesseranno. La conoscenza verrà abolito. Quando è che si aboliscono queste cose, queste due cose, e cessano quest'altra cosa? Quando è che la profezia e la conoscenza viene abolito o abolite? Quando è che le lingue cessano? È una cosa ancora futura o è una cosa passata? Il prossimo versetto ci dice: adesso conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Stiamo parlando del primo secolo dopo Cristo. Ma la risposta alla prima domanda è quando questi vengono abolite e quando le lingue cessano, quando la perfezione sarà venuta, quello che in solo in parte sarà abolito. Quando Paolo parlava nel primo secolo dopo Cristo, è ovvio che queste cose erano ancora future. Ma oggi come oggi, 2000 anni dopo quel momento, sono ancora da abolire e di cessare, o sono già cessati e già abolite? E la risposta è quando la perfezione sarà venuta. E questa è la domanda che dobbiamo fare. Vedendo questi doni particolari, questi carismi particolari, che sono doni segni per la Chiesa primitiva, dobbiamo capire qual è la perfezione che abolisce e fa cessare. Di abolire sembra che è una cosa come l'ascia, che è finito. Le lingue, dice, cesseranno, che sembrano una cosa che piano piano si estingue solo. Ma la domanda è, qual è la perfezione? Certe persone con le quali ho fatto questa valutazione hanno suggerito che la perfezione sarà quando siamo perfezionati, cioè quando siamo nella presenza di Cristo. Una bella proposta. Com'è?
È andare, non venire.
Andare, non venire che?
La perfezione sarà venuta.
Quando la perfezione sarà venuta. Perciò sta dicendo, probabilmente non è quando saremo nella presenza di Dio. Perché ho difficoltà di con quale parola? Trovare l'armonia, l'equilibrio fra quello, per questo motivo qui. Perché non dice che quando saremo perfezionati, parla di un'altra cosa perfetta che dovrebbe venire. Allora, se non è quando saremo con il Signore, che cos'è? Che cosa potrebbe essere? E nel ragionamento che ho fatto caso che quando è stato scritto, è Primo Corinzi, probabilmente era la prima lettera, se non il primo libro scritto nel Nuovo Testamento, che tutto il resto del Nuovo Testamento non è stato scritto ancora. Mi chiedo, questa perfezione potrebbe essere la compilazione del Nuovo Testamento? E ho trovato un'armonia che mette insieme questa e quella. Storicamente, dalla fine del primo secolo fino al 1900 non abbiamo sentito di questi carismi. Non trovo nessuna indicazione nel testo che ci sarebbe una risurrezione di quelle carismi, neanche. Profezia, interpretazioni, lingue, scienze, tutte queste cose. Se una cosa viene abolita, sembra che è finito. Se una cosa è cessata, sembra che è finito. E allora, è possibile che c'è questa risurrezione dopo, quando non c'è? Perciò, non credo che i doni le carisme che abbiamo letto fino adesso sono per oggi. Erano per la prima chiesa, per la chiesa primitiva, che erano segni per dimostrare ad Israele che questa è l'opera di Dio. Ma dopo la fine del primo secolo è cessato. Sono state abolite e non credo che Dio l'ha fatto risorgere di nuovo. E c'è una testimonianza che potrei condividere se avete interesse a sapere una storia curiosa al riguardo che ho condiviso con molti di voi e non vogliamo prendere il tempo di ripeterlo adesso. Ma è curioso al versetto 11 che Paolo dice quando ero bambino, quando ero piccolo, prima che sono arrivato alla maturità, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma con la maturazione, quando sono diventato uomo, le cose da bambino l'ho messo da parte. Finché non giochiamo con un bambino. Ma se un uomo si comporta da bambino con gli altri uomini, che pensate di lui? Probabilmente è scemo. Perché non è un comportamento da uomo. Non è un comportamento da maturi. Ma quando giochiamo con un bambino, dobbiamo rientrare nel loro mondo per avere un rapporto con loro. Quando sono diventato uomo. E mi chiedo, perché versetto 11 in questo contesto? Quando la Chiesa era giovane, quando la Chiesa doveva maturare, Dio ha dato questi aiuti, questi carismi, questi doni particolari per aiutare la Chiesa primitiva. Perché ancora il fondamento della Chiesa doveva essere stabilito, che troviamo completato attraverso il resto del Nuovo Testamento. Ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Poiché ora vediamo come in uno specchio, ma non uno specchio del XX, XXI secolo. Uno specchio antico, che vedi e non vedi, è un'immagine un po' scuro, è un riflesso che devi guardare bene per vedere i dettagli. Ma quando questa perfezione sarà venuta, allora vedremo faccia a faccia. Vedremo chiaramente, vedremo come dobbiamo vedere con chiarezza. Oggi, quando questi doni sono ancora in uso, conosciamo in parte, ma allora conosceremo pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora, tre cose durano. Ricordate quante cose Paolo ha elencato nell'ultimo capitolo, e tre dei principali vengono aboliti o cessati, ma ci sono certe cose che rimangono. E Paolo elenca tre. La fede. Una frase di Gesù che mi mette in difficoltà, con il quale ho perplessità, è quella domanda che Gesù dice: quando il figlio dell'uomo ritorna, troverà fede? Ma questa domanda ci fa riflettere sulla qualità di fede che abbiamo. Se la nostra fede è genuina o non è genuina, se la nostra fede rientra nei parametri che sono stati rilasciati nel Nuovo Testamento. Ma una delle tre cose che rimane, che durano, è fede. Speranza. Ma come possiamo distinguere fra fede e speranza? Se la fede è la dimostrazione di cose che noi non vediamo, aspetta, la fede è certezza di cose che speriamo. È dimostrazione di cose che non si vedono. Ma la prima parte, fede è certezza di quello che speriamo. Per dire che la fede e la speranza sono così legate l'uno fra l'altro. La fede che ci permette di sperare nelle promesse che Dio ci ha dato. La fede, la speranza e l'amore. Ma di queste tre cose che durano, qual è la più grande? Paolo ci risponde: ma la più grande di esse è l'amore. A volte troverete delle persone che dimostrano una certa qualità di religiosità. Che parlano delle cose, anche di certe cose che abbiamo visto in questi capitoli. A volte in televisione vediamo questi uomini che fanno delle cose spettacolari. E diciamo: wow! Dimostrano guarigioni, dimostrano miracoli, dimostrano tante cose. Ma di solito vedi queste cose che vengono fatte nelle chiese o negli stadi. E ci sono delle domande che faccio. Se questo è vero, chi è che sta prendendo la gloria? Quell'uomo o Dio? Queste persone che hanno bisogno, stanno cercando quell'uomo di guarirle o stanno cercando Dio a guarirle? E l'apparenza quante volte ci inganna? Ma un'altra valutazione importantissima è com'è l'amore loro. La gente che aveva bisogno veniva da Gesù, dove lui stava. Mentre lui passava per la città, quando lui andava sulle colline, la gente veniva da lui. Ma non credo che troveremo mai Gesù o gli apostoli che portano tutti per riempire il Colosseo. Perché si fa quello che si fa? E per l'amore? Perché abbiamo fede? Perché abbiamo speranza? O è perché sono come un rame squillante? O un cembalo che non fa un suono certo? Perché sono tre le cose che durano: fede, speranza, amore. La più grande di questo è amore. E questo amore avrà tutte queste caratteristiche che abbiamo elencato in questo brano oggi. E se quello che facciamo, anche se pensiamo che di farlo per l'amore, se non ci sono queste qualifiche che identifica l'amore, possiamo dire che veramente è l'amore divino che opera nella nostra vita. Perché tutto quello che facciamo deve essere per fede, con la speranza, fatto con amore. Amore che non cerca niente in ricambio, ma amore perché voglio il bene per la persona di fronte a me. E Signore, questo capitolo è un capitolo che riporta certe precondizioni, perché abbiamo certi concetti o certi preconcetti, e temo, Signore, che molti di noi abbiamo strappato questo capitolo dal suo contesto. E oggi, Signore, abbiamo cercato di rivedere questo capitolo nel contesto di questi carismi che hai dato alla tua Chiesa finché non fosse venuta la perfezione. Signore, ho suggerito una perfezione che per me è la risposta. Ma Signore, se tu avessi qualcos'altro in mente, diverso da questo, ti chiedo di rivelarlo, perché la cosa che vogliamo di più è di servirti nel modo giusto, con questo amore, con questa speranza, con questa fede. Di vivere questa vita di fede come tu vuoi, non secondo i nostri preconcetti. Perché i nostri preconcetti non servono a niente. Ma vogliamo onorarti in ogni cosa. Perciò, Signore, guidaci, aiutaci a capire questi concetti e dacci chiarezza nel metterli in pratica, in un modo che l'amore che dimostriamo per gli altri possa rispecchiare fedelmente il tuo amore per noi. E questo ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen.